Buona giornata a tutti, benvenuti a questo ulteriore appuntamento settimanale. Vi saluto tutti con immenso affetto. Oggi è il 6 di agosto, giorno della trasfigurazione, della morte di Paolo VI e dello sganciamento della prima bomba nucleare su Hiroshima. Io registro la domenica 24esima del tempo ordinario del 15 settembre 2024. Poiché sono totalmente sfasato, salto direttamente al commento perché oggi abbiamo una ricchezza molto molto sviluppata, una ricchezza intensa e c'è bisogno di tutta l'attenzione se non vogliamo ridurre il Vangelo ad una pia predichetta, a un fervorino. Vi dicevo che oggi è un giorno importante, il 6 agosto, e che condensa in sé diversi anniversari. Il primo è la trasfigurazione di Gesù sul cosiddetto Monte Tabor, che però il Vangelo non nomina su un monte, dice, si suppone dalla tradizione che sia il Monte Tabor. Nella versione di Marco divenne Gesù, divenne le sue vesti, divennero bianche che nemmeno il lavandaio con la lasciva poteva renderle più bianche. Ci troviamo di fronte ad un racconto che dobbiamo sapere interpretare, ma lo faremo a suo tempo. E all'interno di una visione biblica, perché se noi stacchiamo i singoli momenti da un contesto generale, cambia completamente il senso. In questo giorno è morto Paolo VI nel 1978. Anno in cui poi fu eletto il Papa Luciani, il Papa dei 33 giorni, e subito dopo Papa Luciani fu eletto Giovanni Paolo II. Lasciatemi dire che Giovanni Paolo II è stato il Papa più dannoso nella storia della Chiesa dell'ultimo millennio, perché pur essendo umanamente molto attraente, molto attrattivo, molto comunicativo, ha polacchizzato la Chiesa, cioè ha portato il modello polacco all'interno della Chiesa cattolica. Di fatto esautorando il Concilio Vaticano II. In tutto il suo pontificato, che sono 27 anni, dopo San Pietro è il più lungo pontificato della storia dei papi, questo papa, a cui si devono aggiungere anche gli 8 anni di Ratzinger, che venne dopo di lui, insieme hanno collaborato per 25 anni, quindi possiamo dire che quasi tre quarti di secolo, questi due hanno fatto e disfatto quello che hanno voluto. Hanno sistematicamente disfatto l'insegnamento del Concilio, utilizzando la tecnica di parlarne sempre. Lo citavano, lo stimavano, parlavano bene del Concilio, ma poi prendevano decisioni ed scrivevano documenti che annullavano il Concilio Vaticano II. Siamo arrivati così Papa Francesco che dal 2013 in poi ha dovuto per i primi 9 anni camminare come un'anatra zoppa perché aveva a due passi Papa Ratzinger che aveva fatto provvedimenti che erano deleteri per la Chiesa e il Papa nuovo non poteva offenderlo eliminandoglieli di primo acchito. E quindi è stato condizionato dalla presenza del Papa dimissionato. Questo pone un problema per il futuro, e cioè che per il futuro si dovrebbe stabilire un criterio del tipo che il Papa che dà le dimissioni si ritira in un monastero dove può incontrare chiunque, ma non può parlare di nessun argomento che riguarda il papato. Non può scrivere libri, o meglio, non può pubblicarli fino alla morte. Può scriverli e si pubblicheranno solo dopo la morte. Infatti Papa Francesco ha dovuto aspettare la morte di Papa Ratzinger per abolire il decreto di Ratzinger, il motu proprio, che permetteva di celebrare la messa in latino preconciliare per venire incontro ai lefebriani e agli scistonisti e scismatici come i lefebriani. E questo ha scatenato l'ira di Dio dei tradizionalisti contro Papa Francesco, il quale però, per grazia di Dio, ha le tempra buone, le spalle robuste, e poi è un latino americano che non si scoraggia per così poco. A riguardo di questa autorizzazione, io ho scritto un libretto, Ritorno all'antica messa, ve l'avevo penso raccontato qualche anno fa, un libretto di totale contestazione in cui mi dichiaravo obiettore di coscienza, cioè che nella mia chiesa mai si sarebbe celebrata la messa secondo il rito tridentino, perché il rito è uno solo, in quanto il rito determina anche la natura della fede. E lo consegnai al vescovo di Genova, Cardinale Bagnasco, perché lo consegnasse al Papa. Il Cardinale Bagnasco si mise le mani nei capelli, anzi nella tigna, perché non aveva proprio nemmeno un capello, e mi dice: è il Papa, è il Papa, è il Papa. Infatti lui con Papa Francesco non va d'accordo, perché non è più è il Papa, è il Papa, è il Papa, perché è il Papa finché il Papa la pensa come me. Poi il Vaticano ha fatto rispondere a questo libretto, che è stato scritto nell'arco di 24 ore, e in una settimana l'ho dato alle stampe, e ha scritto un prete di Verona, un frate di Verona, ha risposto: Ritorno all'antica messa, risposta a Don Paolo Farinella. E io non ho più risposta, altrimenti avremmo fatto la ping pong, anche perché non avevo tempo da perdere tempo. Così la cosa è finita lì. Ma certo che il danno è stato grande ed è stato grosso. Paolo VI è rimasto un papa un po', all'epoca lo si definiva, nell'ultimo periodo della sua vita, il papa amleto, perché non era sempre indeciso, perché era strattonato da destra e da sinistra, da conservatori e da aperturisti. E lui era indeciso, voleva la moglie piena, anzi, la botte piena, la moglie ubriaca. Quando fai delle scelte epocali, devi mettere in conto che ci saranno delle reazioni anche gravi, tipo uno scisma, come c'è stato. Sono venuti incontro in tutti i modi. Giovanni Paolo II ha fatto addirittura un'associazione specifica, separata da tutte le altre congregazioni, per concedere tutto quello che si poteva concedere, ma alla fine ha dovuto scomunicare il vescovo Marcel Lefebvre, che era veramente un tipetto che vi raccomando. Era un vescovo francese, che missionario in Africa, era l'associazione, la congregazione dello Spirito Santo, figuratevi, povero spirito, E questo era convinto che gli africani fossero esseri inferiori, che soltanto i vescovi potevano essere soltanto occidentali, perché gli africani non erano capaci. Nonostante il primo a fare un vescovo africano fu Giovanni XXIII, che addirittura nominò vescovo di Madagascar e dopo qualche tempo lo fece anche cardinale, il primo cardinale della storia nel 1962. Pensate un po', 1960, pensate un po'. Abbiamo dovuto aspettare 2 millenni per avere un cardinale africano. Il 6 di agosto è anche l'anniversario della prima bomba atomica su Hiroshima. Il giorno 12 agosto la seconda bomba su Nagasaki sarà sganciata per non dare tempo ai giapponesi di riorganizzarsi. Con quelle due bombe cessò. Finì di fatto la guerra, la seconda guerra mondiale, lasciando il segno e ancora peggio, iniziando una corsa agli armamenti più micidiali di cui ancora oggi abbiamo terrore. Non vi è stata più nessuna bomba atomica, ma vi sono state molte altre bombe che messe insieme sono peggio della bomba atomica. La caratteristica della bomba atomica è che per prevenire un attacco atomico, un aggredito dovrebbe lanciare il missile almeno 20 minuti prima. Ma lanciare 20 minuti prima un missile atomico vuol dire aggredire un'altra persona. Capite che non c'è soluzione. Ed è in vista di questo sviluppo, dopo la crisi di Cuba, chi è giovane come me si ricorderà di tutti questi avvenimenti, perché li ho vissuti tutti in prima persona. Papa Giovanni scrisse la Pacem in Terris nell'aprile del 1963. Per la prima volta nella storia bimillenaria della Chiesa, un papa definisce la guerra alie, in latino la parola guerra si dice bellum. Bellum è un termine neutro, per cui il Papa lo definisce bellum alienum a razione. Alienum a razione. Che potremmo tradurre letteralmente dicendo la guerra è roba da pazzi. Alienum a razione. Cioè è irrazionale, irragionevole, non c'è spiegazione razionale. Cioè è roba da pazzi. Solo i pazzi possono pensare che si possa risolvere una questione di questa natura con le bombe atomiche o con le bombe non atomiche. Cioè con la guerra. Oggi, nel momento in cui io parlo, il mondo è pieno di pazzi, perché hanno ripreso di nuovo a ricattarsi con la bomba atomica e addirittura, dice Putin, non è escluso che si possa usare. Ma se si usa la bomba atomica, non c'è trippa per nessun gatto, perché sarebbe la sepoltura universale. Ecco perché il tema della pace dovrebbe essere il principale tema, prima dell'economia, prima di qualsiasi altro argomento, di qualsiasi altro tema, prima addirittura dello stesso lavoro. Perché senza la pace qualunque cosa esistente scomparirà. Noi ce la stiamo mettendo tutta per per affrettare questo tempo e anticiparlo di moltissimo tempo. Il dramma è che ci stiamo riuscendo bene, perché non ci rendiamo conto della gravità in cui abbiamo messo la Terra e la coesistenza umana. Ecco perché dobbiamo sempre più profondamente imparare a leggere il Vangelo, perché senza conoscenza non può esserci vita. Continuiamo dunque la lettura del Vangelo di Marco. Siamo al capitolo 8 e ci troviamo geograficamente a nord della Palestina, di Israele, nel territorio di Cesarea di Filippo. Le Cesaree sono due. Una è questa, Cesarea di Filippo, perché fatto costruire da Filippo in onore di Cesare, ed è a nord della Palestina, verso i confini, diciamo verso il Golan e ai confini tra la Siria e il Libano. L'altra Cesarea è quella vicino a Tel Aviv, quindi sul mare Mediterraneo, quindi ad occidente, una a nord e una a occidente. Si chiama Cesarea Marittima, quella vicino a Tel Aviv, per distinguerla appunto da Cesarea di Filippo. Ma diremo qualcosa al momento opportuno. Marco, abbiamo già detto, è il Vangelo dei catecumeni. È il Vangelo più semplice, tanto che nella catechesi si usa per i bambini dai 6 agli 8 anni, cioè i bambini della scuola, delle prime classi della scuola elementare. È Gesù molto vivace, sempre in movimento, a differenza di Matteo, che invece è un Gesù statico, un Gesù da maestro, che fa il maestro. Quindi un Gesù seduto, un Gesù docente, un Gesù che parla. Si sedette, aprì la bocca per parlare e tutti gli si andavano intorno a lui. Marco ci prende per mano e ci accompagna lungo un cammino di catecumenato, facendoci assistere a quello che Gesù insegna e opera, insegna parola, opera, azioni, e lo fa a coloro che si incontrano con Gesù per la prima volta. Quindi bisogna ripartire da zero. Chi è Gesù? E a questa domanda, se siamo catecumeni di Marco, passeremo di stupore in stupore e arriveremo alla fine a riconoscere Gesù. Ci sono tre momenti fondamentali e un quarto che resta aperto. Il primo momento è la intenzione di Marco, che si trova nel Vangelo, nel primo versetto del capitolo primo. Vangelo, principio del Vangelo di Gesù Cristo, cioè figlio di Dio. O meglio, nella traduzione della CEI noi abbiamo inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Ecco, è un'affermazione che apparentemente è banale, ma se noi la traducessimo correttamente, secondo la grammatica greca, allora, grammatica greca di persone che pensano in aramaico, semitico, allora capiremo che la modulazione di Marco è ben diversa. Intanto bisogna tenere presente che questo versetto non è parte del Vangelo, è un titolo, cioè è l'obiettivo e la tesi. come se l'autore dicesse, ecco, questo è il tema, principio del Vangelo, o inizio del Vangelo, secondo la traduzione della CEI, inizio del Vangelo di Gesù Cristo. Io vi accompagno per scoprire l'inizio del Vangelo, io dico il principio del Vangelo, il fondamento del Vangelo, non l'inizio. L'inizio ha un valore temporale, mentre Marco usa la parola arche, che è come in Giovanni 1.1, en arche, en o en ho logos. In principio era il logos. Non capisco perché in Giovanni l'arche dobbiamo tradurlo in principio e in Marco dobbiamo tradurlo con inizio. Inizio è un valore temporale, cioè c'è un prima non c'era, adesso c'è, l'inizio di qualcosa. Mentre principio è atemporale, principio del Vangelo, e quindi del è un complemento di specificazione, secondo l'analisi logica e l'analisi grammaticale, morfologica. Principio del Vangelo. Principio e soggetto del Vangelo e complemento di specificazione. E poi continua con altri tre genitivi. Arche, tu, Evangeliu, tu, Gesù, Cristo, altro genitivo, tu, Iuiu, tu, Theu. Quindi noi avremo questa traduzione in questo modo, perché vi sono dei genitivi, cioè tranne il primo e l'ultimo, che sono genitivi di specificazione, gli altri, secondo la grammatica greca, sono genitivi che si definiscono episegetici, episegetici. Cioè sono genitivi che allargano il significato, lo prolungano il significato, lo allungano, lo distendono, cioè lo chiariscono. Ecco perché dobbiamo tradurre così, principio del Vangelo, cioè Gesù, cioè Cristo, cioè figlio di Dio e di Dio di nuovo di specificazione. Dunque abbiamo un'inclusione, due genitivi di specificazione con all'interno tre genitivi episegetici, cioè di spiegazione, di chiarificazione. Principio del Vangelo, cioè Gesù, cioè Cristo, cioè figlio di Dio. State attenti perché all'espressione figlio di Dio noi siamo abituati a dare un significato proprio ed immediato. Cioè figlio di Dio è colui che è generato da un altro, figlio di è generato da un altro. Mentre qui l'espressione figlio di Dio è un'espressione comunissima in Oriente, che non vuol dire che è stato generato da Dio, vuol dire che è un figlio di Dio nell'insenso che questa persona, questo uomo, esprime pienamente il volto e la natura di Dio. Dunque Gesù è colui, che lo mi dirà Giovanni nel prologo, è colui che viene a farne l'esegesi. Nessuno ha mai conosciuto Dio, ma il figlio di Dio ne ha fatto l'esegesi. Dunque Gesù è colui che svela a noi il volto di Dio. E se vogliamo incontrare Dio, noi dobbiamo per forza incontrarci con Gesù. Questa è la tesi che l'Evangelista vuole dimostrare e lo dimostra in 15 capitoli e mezzo, il sedicesimo capitolo fino al versetto 8. Dal versetto 9 fino al 16 è un'aggiunta posteriore che è stata messa appunto per non finire il Vangelo con lo spavento delle donne. Siamo in un percorso, in una strada, su un cammino, quindi stiamo facendo un processo di conoscenza della persona di Gesù. Questa è la tesi dell'Evangelista. Io vi conduco, vi guido per mano ad incontrare la persona di Gesù. Il Vangelo allora si costruisce in questo modo. C'è un prologo che sono i primi 20 versetti del capitolo primo, all'interno del quale è costruito un trittico, Giovanni Battista, il battesimo e le tentazioni. Poi c'è dal capitolo 1 al capitolo 13, c'è la descrizione dell'attività di Gesù. Cioè si descrivono quello che Gesù insegna e quello che Gesù fa, quello che noi chiamiamo in ebraico il davar, dabbar, davar, cioè la parola e il fatto. E Dio disse, così fu. Cioè Gesù parla e alle sue parole conseguono i fatti. Tante volte abbiamo detto che Gesù parla agendo come Dio creatore e agisce parlando. Non c'è differenza tra parola e fatto, perché la parola che lui pronuncia è il dato, il fatto che accade, che avviene. Infine, dopo il capitolo 13, dal capitolo 14 al capitolo 16, grosso modo al 16:8, vi è il racconto della passione, che all'inizio era il cuore del Vangelo. Il Vangelo è cominciato non con la descrizione della nascita di Gesù, ma è cominciato col racconto della passione, della morte, della sepoltura di Gesù e l'esperienza delle donne. Questa narrazione veniva utilizzata nella celebrazione eucaristica, quando, dopo il 90 d.C., la Chiesa nascente, fatta da ebrei, sono stati scomunicati dagli ebrei che sono rimasti fedeli all'ebraismo precedente e quindi si sono dovuti mettere per conto proprio. Mentre prima andavano nel Tempio, prima del 70, andavano nel Tempio a pregare e ad ascoltare la parola di Dio, adesso loro celebrano la parola di Dio, ma aggiungendo anche la menzione di Gesù, come colui che ha portato a compimento l'alleanza del Sinai. Certo che questa traduzione che io faccio è una traduzione che ha delle conseguenze logiche e spirituali. Se il versetto 1 del capitolo primo è un titolo di tutto il Vangelo, che probabilmente è stato aggiunto successivamente per dire in una sintesi, è come se fosse un titolo, insomma, no? Il Vangelo è Gesù Cristo. Questa è la conclusione. Il Vangelo non è un libretto, non è un ricettario, non è una morale, non è una filosofia, non è una teologia, non è nemmeno una spiritualità. Il Vangelo è la persona di Gesù, principio, cioè il fondamento. Il fondamento del Vangelo, cioè Gesù, cioè Cristo, cioè figlio di Dio, nel senso che ho detto. Dunque è la persona di Gesù il fondamento della fede, perché è lui che viene a garantirne l'autenticità. Questa è la prima tappa. La seconda tappa la troviamo oggi nel capitolo ottavo, in modo particolare al versetto 29, come ascolteremo. Normalmente si dice che il racconto di Cesarea di Filippo E là quando Gesù dice, che dice la gente che io sia, chi è Giovanni Battista, che di qua, che di là, ma voi, ma, è fondamentale questa preposizione avversativa. Ma io voglio sapere la vostra opinione, voglio conoscere il vostro pensiero, non mi interessa quello che pensa la gente. La gente è rivolta al passato, anzi addirittura è rivolta ai morti. Giovanni Battista è morto, Elia è morto, qualcuno dei profeti sono tutti morti. Quindi noi, secondo l'autore, il popolo si muove all'interno della morte, cioè all'interno di un passato che non c'è più. E ad un certo punto viene Pietro che dice: tu sei il Cristo, il figlio di Dio, dice Matteo, mentre Marco dice: tu sei il Cristo. Ora, sì, normalmente si dice che Pietro fa una professione di fede. Andiamoci cauti, perché quello che fa Pietro, questa è ancora una volta la prova che noi leggiamo il Vangelo con una mentalità e una cultura occidentali. Pietro non fa una professione di fede. Pietro esprime la convinzione comune che Gesù è il Messia, cioè colui che è atteso come liberatore dal dominio dei romani. Dunque ha una dimensione molto tecnica, molto particolare, molto ristretta. Sei tu colui che noi aspettavamo. Comunque siamo in piena tradizione biblica della storia della salvezza, o meglio, della salvezza che si fa storia. Dunque, al momento c'è la tesi, io vi accompagno a riconoscere Gesù. Nel capitolo ottavo ognuno di noi riconosce la persona di Gesù come Messia, cioè come colui che riscatta, e infine arriviamo alla terza tappa, che è il capitolo 15, al versetto 39. Gesù è stato crocifisso e sono le 3 del pomeriggio, Gesù dà un alto urlo e il centurione romano che si trova lì sotto la persona di Gesù appesa alla croce, vistolo spirare in quel modo quando grida Eloi, Eloi, Lama sabachthani, Dio mio, cita il Salmo 121, Dio mio, perché mi hai abbandonato? È come se fosse una forma di ribellione alla morte, ma lo vedremo al momento. Il centurione, dunque, chi abbiamo? Chi sono i personaggi chiave? All'inizio, principio del Vangelo, cioè Gesù Cristo, è l'Evangelista Marco che ci fa da guida, è l'orizzonte della guida, cioè uno che crede in Gesù e ci dice: io te lo farò conoscere. La seconda tappa è che il discepolo che ha fatto il catecumenato diventa discepolo. E lo esprime chiaramente questa conoscenza diretta: sì, ho imparato lungo questo cammino che Gesù è il Messia. La terza tappa, abbiamo un pagano, abbiamo il centurione romano che, vistolo spirare in quel modo, il centurione romano esclamò: veramente, quest'uomo era figlio di Dio. Per il romano figlio di Dio vuol dire divinità. Ecco, dobbiamo stare molto attenti al contesto in cui le frasi si usano. Per il romano è la divinità che si manifesta. Per Pietro è l'uomo Gesù che è il Messia, cioè il liberatore, che non ha nulla di divino, ma è dalla parte di Dio, cioè esegue un compito affidatogli da Dio. il Vangelo di Marco è senza una conclusione, perché è la quarta tappa di questo cammino catecumenale. Spetta a noi scrivere la nostra conclusione. Se questa è la storia di Gesù, qual è la conclusione che tiri tu, che tiri tu, che tiri tu, che tiri tu? Perché deve essere una conclusione personale, in quanto noi siamo stati coinvolti come gruppo, ma anche e in modo particolare come persone. In questo discorso c'è ancora da spiegare una parola, la parola Vangelo. La parola Vangelo che i protestanti traducono con Evangelo, che sembrerebbe una cosa banale ma non lo è, perché la parola Vangelo è neutra in se stessa, non vuol dire nulla, mentre la parola Evangelo richiama il testo greco Evangelion, cioè quell'e prima di Vangelo indica il prefisso ottimistico, bene augurante, di eu, eu angelion. Un angelion è, da cui angelo, che è il colui che porta la notizia, e angelion è la notizia, l'annuncio, la novità, e questa notizia è Gesù, il Cristo, il Figlio di Dio. E la notizia è eu angelion, ed eu vuol dire buona, buona, bene, non nel senso etico, ma nel senso estetico. È una bella notizia. Che bella notizia mi hai portato! Il Vangelo, dunque, è una notizia che io tradurrei così nella nostra lingua italiana. Una notizia di gioia. Una notizia gioiosa. Una notizia che sprizza gioia. Se voi leggete il prologo, cioè i primi quattro versetti del prologo della prima lettera di Giovanni Apostolo, che non è di Giovanni Apostolo perché le lettere giovannee non sono, sono di una scuola, non sono dell'Apostolo Giovanni né dell'autore del quarto Vangelo. Nel prologo si dice quello che era da principio, quello che noi abbiamo udito. Notate che abbiamo già la parola principio e si usa enarchè. Quello che noi abbiamo udito, quello che abbiamo veduto con i nostri occhi, quindi abbiamo due sensi, udito, ascoltato. Vi ricordate che vi ho detto che nella Eucaristia noi facciamo due volte la comunione. La prima volta mangiamo la parola con le orecchie, la seconda volta mangiamo la parola che si fa carne, la mangiamo con la bocca. Assumiamo due volte lo stesso contenuto. Quello che contemplammo e che le nostre mani toccarono, il verbo della vita. Mi dite voi come si fa a toccare il verbo della vita? È chiaro che ci troviamo di fronte ad una iperbole talmente grande che è sconvolgente. Noi tocchiamo il verbo, tocchiamo il logos. Significa che di Dio bisogna fare l'esperienza fisica. Qui mi potrei dilungare tanto, ma se vado un attimo fuori dal contesto stretto, veramente navighiamo a vista senza bussola, noi l'abbiamo veduto e di ciò diamo testimonianza. E vi annunciamo la vita eterna che era presso il Padre e che si manifestò a noi. Quello che abbiamo veduto e udito, noi lo annunciamo anche a voi, anche perché anche voi siate in comunione con noi. È la nostra comunione col Padre e col Figlio Gesù Cristo. Queste cose vi scriviamo perché la nostra gioia sia piena. Ecco qui il senso profondo del cristianesimo. È tutto qui. Toccare, vedere, assaggiare, nutrirsi, mangiare. Il cristianesimo è un rapporto carnale. Nel senso che si fa un'esperienza fisica. Non è un ragionamento, non è una filosofia. Non è una cosa esterna, non è una cosa astratta. Toccare, vedere, gioire, ci sono tutti i sentimenti. La comunione, ci sono tutti i sentimenti. Ecco perché è fondamentale per noi entrare dentro questa dinamica Noi spesso quando preghiamo, quando diciamo di pregare o quando facciamo le cose, astraiamo dalla realtà. Astraiamo dalla realtà. Mentre in effetti dobbiamo essere sinceramente, avere il senso che senza l'esperienza fisica di Dio noi non possiamo incontrare Dio. Se andate a Roma nella Basilica Vaticana sulla sinistra, voi trovate una statua di Santa Teresa d'Avila del Bernini. Guardatela un attimo. È stata rappresentata in un momento di assoluto orgasmo. Il marmo di Bernini è palpabile, lo si vede, lo si sente, quasi quasi si sperimenta con Teresa d'Avila quell'orgasmo interiore che lei ha vissuto, perché se leggete le sue opere sono tutte proiettate in una dimensione sponsale. O c'è questa esperienza in cui ci si perde, in una esperienza che non è solo mistica, non è solo mistica, è una esperienza reale. O la preghiera è questa roba qui, oppure è un solo ed esclusivo parlarsi addosso. Parlarsi addosso. L'Eucaristia è una cosuccia, lì. Si deve fare in fretta. Questa mattina sono stato a Visone, in provincia di Alessandria, vicino ad Acqui, per un funerale. È una persona nostra che frequentava qui e che è morta all'improvviso per una caduta. Bene. L'andazzo comune era quello di un funerale come tanti. Io ho detto che non celebriamo un funerale, ma celebriamo l'esodo di una persona. E se è vero che noi crediamo, mi sono limitato perché non posso fare troppe spiegazioni, altrimenti faccio una lezione di ermeneutica. E se siamo credenti, celebriamo una liturgia di arrivederci. Possiamo essere tristi? Se la morte è il senso della vita, è il vertice della vita. E i mistici come Teresa d'Avila, ci dicono che questa esperienza di Dio è un'esperienza travolgente come un rapporto sessuale. Non è un caso che nella Bibbia, Genesi 1:27, non si definisce l'uomo, la coppia, in sé astrattamente, ma si dice che Dio creò Adam, Zakar ve Nechabach, cioè pungente e forata, che è la descrizione fisiologica della sessualità maschile e femminile. E questa duplice sessualità maschile e femminile è l'espressione di Adam, cioè dell'umanità. Dunque l'esperienza è un'esperienza di armonia, un'esperienza profonda, un'esperienza vitale, perché è travolgente la vita, e i mistici vivevano questo, lo vivevano nel corpo. Il giorno in cui la mia esperienza, sono stato anche cappellano delle suore, Dio me ne scampi e liberi, poi mi sono liberato come Dio ha voluto, che erano delle cose veramente allucinanti, allucinanti. Cioè, malate da neuropsichiatria, insomma, no? Tutta la consacrazione, per esempio, delle suore, la consacrazione dei vescovi, è tutta sulla la simbologia sponsale, l'anello, la fedeltà, no? Poi nel vescovo se ne dicono tante di stupidaggini, e poi li divorziano, poi dopo 4 anni, 5 anni quello divorzia e se ne va da un'altra chiesa. Ma ci siamo o non ci siamo? Se il matrimonio deve essere indissolubile, lui deve stare lì, anche se è una diocesi piccola, perché poi il vescovo, quando ha una diocesi piccola, sogna la diocesi media, quando è nella diocesi media sogna la diocesi grande. Cioè, perché cambia moglie continuamente. Se la diocesi è la moglie del vescovo, Dio ce ne scambia liberi, eh? Dio ce ne scambia liberi. Perché verrebbero delle ammucchiate che voi non avete l'idea. Bisogna essere coerenti. Tutta la liturgia delle monache, delle suore, è tutta in chiave sponsale. Eppure tu pretendi da loro la virginità, pretendi da loro il celibato, eccetera, ma sii coerente. Sii coerente, cioè non mischiare delle cose che fanno diventare pazzi, ma nello stesso tempo a quelli che erano titolati per natura e per grazia di esercitare la loro sessualità, gliel'abbiamo proibita, fino al punto da colpevolizzarli tutte le volte, quelle poche volte, che si permettevano di usare la sessualità come espressione della loro natura e della loro fede. Cioè la sessualità era peccato. Questo è inconcepibile. Cioè non è nemmeno pensabile. Eppure è avvenuto. Allora, ecco perché dobbiamo conoscere il Vangelo, per non cadere in queste trappole. Marco ci dà l'obiettivo, dobbiamo conoscere, voglio accompagnarvi a conoscere Gesù. Questo è l'obiettivo della gita che stiamo facendo, d'accordo? Del tour turistico che stiamo facendo. L'obiettivo è conoscere parole e fatti per arrivare a riconoscere la persona di Gesù. Una volta che abbiamo finito il catecumenato, arriviamo e incontriamo Pietro che fa la sua professione messianica. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Poi proseguiamo come discepoli a camminare fino a quando non incontriamo un pagano che, vedendo la morte di Gesù, dunque la morte è il momento della rivelazione, vedendo la morte di Gesù, attenti, in quel modo, cioè ancora nell'ultimo istante, Gesù lotta col Padre. Padre, perché mi hai abbandonato? Eloì, Padre mio, è un grido di disperazione. Perché mi hai abbandonato? Che è l'anelito dell'uomo Gesù che aveva dato se stesso in piena sintonia con suo Padre, primogenito di molti fratelli, per insegnarci a vedere, a scoprire, a sperimentare il volto di Dio. Infine, il percorso si conclude quando ognuno di noi scrive la propria conclusione del Vangelo. La liturgia odierna ci trasferisce a Cesarea di Filippo, di cui ho già spiegato, che è una tappa fondamentale del cammino catecumenale di Marco. La liturgia riporta anche la prima lettura, che è il profeta Isaia, perché la figura di Gesù è descritta nella sua essenza primordiale, è descritta proprio da questo autore vissuto nel VII secolo a.C., un discepolo dell'Isaia storico vissuto nell'VIII secolo, mentre il suo discepolo viene un secolo dopo e ci descrive la figura misteriosa del servo sofferente. In base agli studi ormai costanti su questa figura si può dire due cose. Questo servo sofferente è fa riferimento alla figura del profeta Geremia, un profeta dolce, un profeta dolcissimo, un profeta che era sempre proteso a dire cose belle, cose buone, e invece nel suo ministero fu costretto dalla realtà e dalla vocazione a dire tutte cose negative, tutte cose brutte, fino al punto che non ne potettero più e lo buttarono in una cisterna dove pare sia morto. In una cisterna senza acqua, che è ancora peggio. Dunque il servo sofferente ha una identificazione personale, è il profeta Geremia, come simbolo della persona del servo fedele di Dio. Ma contemporaneamente la tradizione biblica vi vede anche la rappresentazione, questo servo sofferente, di Israele. Israele è il servo di Gesù, di Dio, che però vive una sofferenza permanente che si traduce in fatti concreti come l'esilio. Allora il servo è una duplice personalità, una singolare e una collettiva. Per questo è fedele fino in fondo, da una parte a Dio e dall'altra parte al popolo. Il servo sofferente, come il profeta, è strabico, ha un occhio a Dio e un occhio al popolo. Storicamente, dietro la figura del servo, si fondono questi due personaggi, il popolo di Israele come personalità collettiva. Ecco perché l'Eucaristia deve essere centrata sull'assemblea, non sulla recita di parole senza senso. Che senso ha andare all'altare e dire prendete e mangiate, questo è il mio corpo? Che senso ha se non c'è una tavola imbandita, se non c'è un popolo seduto, se non c'è un popolo commensale? Semplicemente per fare la comunione? Ma per favore! Allora c'è questa personalità collettiva che è il popolo di Dio e nello stesso tempo c'è la personalità individuale rappresentata dal profeta Geremia. Gesù nei Vangeli si riferisce al servo sofferente una sola volta, in Luca 22:37. Però la tradizione giudaica e la tradizione cristiana ha sempre identificato la sua vita con quella di questo misterioso personaggio. Poi c'è la seconda lettura che sarebbe importante, ma siccome c'è troppo materiale, mi prendo la briga, come faccio spesso, di saltarla. Allora, adesso possiamo entrare dentro con la invocazione allo Spirito Santo, che serve come decantazione. Cioè, se noi chiudiamo gli occhi, chi cammina è bene che non li chiuda gli occhi, altrimenti va a finire al pronto soccorso, e non vi consiglio di andare ai pronto soccorsi, perché sarebbe veramente un dramma, specialmente oggi. E se noi però chiudiamo gli occhi del cuore e ci lasciamo scorrere addosso queste parole che sono prese dalla liturgia della parola, vedrete che alla fine del percorso, alla fine di questa forma litanica, che è una specie di irrorazione di acqua fresca, ci sentiremo più, avremo la sensazione di essere più liberi. Spirito Santo, tu consacri il servo nell'obbedienza alla volontà di Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sostieni la fedeltà fino al martirio del servo di Yahweh. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu rendi irrevocabile ogni decisione che riguarda la fede. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu raccogli sempre le invocazioni di quanti ti invocano. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu spezzi le funi di morte che opprimono chi spera in te. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu insegni a camminare alla presenza del Signore Dio. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sostieni giorno e notte chi invoca il nome del Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu illumini la vita con la fede e riempi questa con la vita. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu animi e sostieni l'identità di Cristo professato nella fede. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu formuli nel nostro cuore la domanda decisiva su Cristo. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu sei la roccia su cui poggia la fede in Gesù Signore. Veni, Sante Spiritus. Spirito Santo, tu ci accompagni a perdere la vita sul Vangelo per ritrovarla. Veni, Sante Spiritus. Nel Vangelo troveremo una antitesi. Pietro dice: tu sei il Cristo. Gesù gli risponde, dopo che Pietro vuole distoglierlo dal suo cammino: tu sei Satana. Vedremo quando commenteremo il Vangelo. Beshem Ahav Ve'aben Veruach HaKodesh Elohim Echad. Amen. Raccogliamo tutte le nostre intenzioni, che fanno parte della storia, fanno parte della nostra storia, fanno parte della storia di Dio. Dio non può fare a meno di questa nostra storia, perché è il materiale con cui Lui costruisce il regno di Dio. È una dimensione che ci rende partecipe alla sua attività, ci rende veramente poeti del regno di Dio. Le persone, le situazioni, la realtà, le difficoltà, le attese, le speranze. La guerra, la pace di cui nessuno parla, e adesso Zelensky ancora una volta insiste di volere la Russia al tavolo delle trattative. Se vi ricordate, 2 anni fa crocifissero il professore Orsini, che diceva che senza discussione al tavolo delle trattative tra Ucraina e Russia non poteva esserci pace. Tutti lo crocifissero, perché? Definendolo putiniano. Addirittura lo espulsero dalla RAI perché non era governativo. Oggi le sue posizioni sono condivise da tutti, però non ho visto nessun giornale che abbia chiesto scusa. Cari genitori, imparate a chiedere scusa ai vostri figli. Quando avete coscienza di avere sbagliato, chiedete scusa. E se quello che è accaduto pubblicamente, dovete chiedere scusa pubblicamente. Perché questo dimostrerà solo che siete forti, che non avete paura e che considerate i vostri figli superiori a voi stessi. I figli non sono mai troppo piccoli per non poter ricevere le scuse dei genitori. Così come dovete pretendere che loro chiedano scusa quando oggettivamente sbagliano. Presentiamo anche in questo contesto di trasfigurazione tutta la vita dei migranti, affinché la loro vita possa essere trasfigurata in una realtà. Le persone che amate, le persone defunte, Maria Paola, di cui questa mattina abbiamo celebrato l'Esodo, e tutti quelli che muoiono oggi, questa notte. Preghiamo. Padre, che conforti i poveri e i sofferenti, e tendi l'orecchio ai giusti che ti invocano, assisti la tua Chiesa che annuncia il Vangelo della croce, perché creda con il cuore e confessi con le opere che Gesù è il Messia. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. La prima lettura è tratta dal capitolo 50, in cui descrive appunto la personalità del servo per eccellenza, che è il servo di Yahweh. Nella cultura del secondo millennio e del primo millennio avanti Cristo, la parola servo è una parola onorifica, ebed è una parola onorifica, e significa, corrisponderebbe a quella che si usa oggi, per esempio, come ambasciatore. L'ambasciatore è il servo di chi lo manda, del capo. Il servo del faraone è il suo plenipotenziario, che lui manda, per esempio, a fare una commissione diplomatica. Il servo è il titolare della diplomazia. Qui il servo è colui che assume su di sé tutto il peso negativo affinché possa rappresentare il Dio e parlare a suo nome davanti a quella umanità che sembra non capire molto. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 50, versetti 5-9a. Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio. Aprire l'orecchio vuol dire circoncidere l'orecchio, cioè renderlo abile all'ascolto. E io non ho opposto resistenza. Non mi sono tirato indietro. ho presentato il mio dorso ai flagellatori, le mie guance a coloro che mi strappavano la barba. Non ho sottratto la faccia agli insulti e agli sputi. Il Signore Dio mi assiste. Per questo non resto svergognato. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra, sapendo di non essere confuso. È vicino chi mi rende giustizia. Chi oserà venire a contesa con me? Affrontiamoci. Chi mi accusa? Si avvicini a me. Ecco, il Signore Dio mi assiste. Chi mi dichiarerà colpevole? Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Per questo rendo la mia faccia dura come pietra. Questa è un'espressione per dire che c'è la determinazione nel prendere una decisione. Quando voi dovete prendere una decisione che siete traballante e poi tra le diverse ipotesi ne scegliete una, istintivamente stringete la mascella della bocca e inturite, cioè con i pugni, stringete i denti e le vostre gote diventano più dure. Questa è quando Gesù nel capitolo 9 di Luca si diresse decisamente verso Gerusalemme. In greco non è si diresse decisamente, ma dice indurì la faccia e si diresse a Gerusalemme. Prende una decisione, quindi stringe i pugni, stringe i denti, tende la faccia che diventa come un dampuro. È come prendere, dare una conferma della decisione presa e si dirige. Il Salmo 116 è un salmo di ringraziamento dopo l'esperienza di una salvezza da un pericolo di morte. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. Verso di me ha teso l'orecchio nel giorno in cui lo invocavo. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Mi stringevano funi di morte, ero preso nei lacci degli inferi, ero preso da tristezza e angoscia. Allora ho invocato il nome del Signore. Ti prego, liberami, Signore. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Pietoso e giusto è il Signore. Il nostro Dio è misericordioso. Il Signore protegge i piccoli. Ero misero ed Egli mi ha salvato. Camminerò alla presenza del Signore nella terra dei viventi. Il Vangelo, come vi ho detto, narra l'episodio di Cesarea di Filippo, è una tappa del percorso catecumenale. Fino ad ora Gesù aveva imposto il silenzio sullo scompito della sua missione messianica. Adesso invece esige una dichiarazione ufficiale da parte dei suoi discepoli, nell'espressione che dice la gente: ma voi, chi dite che io sia? È fondamentale questa preposizione avversativa. Ma va bene quello che dice la gente, io voglio il vostro pensiero, i vostri sentimenti. La fede non è condivisione di opinioni, ma comunione di vita e di vita piena. Quel Pietro che un momento prima aveva proclamato tu sei il Cristo è lo stesso che quattro versetti dopo è chiamato da Cristo tu sei Satana, perché il suo pensiero sul Messia non corrisponde al pensiero di Dio. quando abbiamo delle convinzioni, quando diciamo io la penso così e non mi sposto, sei sicuro che la tua posizione sia, non dico giusta, ma quantomeno propensa alla giustizia? Dobbiamo costantemente essere consapevoli di noi, ma anche diffidare delle certezze matematiche. Se la fede non è incarnata nella vita, diventa solo religione di comodo, da mercato. Anche noi oggi non possiamo sfuggire alla domanda: ma tu, chi dici che sia Gesù? Chi sono io? Perché se non rispondiamo prima a questa domanda su di noi, non saremo mai in grado di rispondere alle domande su altri, fosse pure Dio. Il Signore sia con voi e con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Marco. Lode a te, o Cristo. In quel tempo Gesù partì con i suoi discepoli verso i villaggi intorno a Cesarea di Filippo. Questa è la tecnica di Gesù: andare in giro per villaggi, ma per villaggi defilati, ai confini. Va ai confini con la Siria Palestina, va ai confini con il Libano, va nella Sirofenicia, il mare Mediterraneo e via di seguito. Quindi Gesù si sposta continuamente, prevalentemente in territori pagani. E per la strada interrogava i suoi discepoli dicendo: la gente, chi dice che io sia? Ed essi gli risposero: Giovanni il Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. Tutta gente morta. Si legge il presente attraverso un percorso inesistente. Perché non è che dicono o fanno un'interpretazione, cioè danno una soluzione. La gente dice che tu sei Giovanni Battista, che è morto, Elia, che è morto, qualcuno dei profeti che sono morti. Ed egli domandava loro: ma voi chi dite che io sia? Va bene la folla, ma io non voglio opinioni, non sto facendo un sondaggio, io voglio sapere chi siete voi, perché devo fidarmi di voi e devo affidarvi cose importanti. Chi siete voi? E chi sono io per voi? Pietro gli rispose: tu sei il Cristo. Non c'è nulla di straordinario in questa affermazione. Il Messia è il liberatore di Gerusalemme e della Palestina dall'oppressione romana. Ma qual è il mio ma? Ma io cosa dico? E ordinò loro severamente di non parlare di lui ad alcuno. E cominciò ad insegnare loro che il Figlio dell'uomo doveva soffrire molto ed essere rifiutato dagli anziani, dai capi dei sacerdoti e dagli scribi, venire ucciso e dopo 3 giorni risorgere. Faceva questo discorso apertamente. Pietro lo prese in disparte, come per non farsi ascoltare dagli altri, e si mise a rimproverarlo. Oh, Pietro fa sul serio, eh? Ma egli, voltatosi e guardando i suoi discepoli, rimproverà Pietro e disse: va dietro di me, Satana, perché tu non pensi secondo Dio, ma secondo gli uomini. Convocata la folla, insieme ai suoi discepoli, disse loro: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vuole salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia e del Vangelo la salverà. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. C'è una panoramica. In sostanza il Vangelo ci dice che non è detto che noi abbiamo incontrato Gesù. Perché potrebbe darsi benissimo che di Gesù abbiamo un'opinione, ma non è quella giusta. Può darsi che lo confiniamo tra i morti del passato. Oggi nella Chiesa regna una grande confusione proprio per questo. Si sta ripetendo quello che avveniva nella comunità di Corinto al tempo di San Paolo, di cui troviamo scritto nella prima lettera ai Corinti. Oggi nella Chiesa pullulano gruppi, gruppetti, ciascuno con la pretesa esclusiva di rappresentare il vero cristianesimo. Arriva Viganò, si scaglia contro il Papa perché lo considera l'incarnazione di Satana, perché ha corrotto la Chiesa attraverso il Vaticano II. Arriva Lefebvre che dice: no, noi siamo la tradizione, e si mette a sfornare i seminaristi come se fosse una formaggeria. È una visione parziale, ideologica. Poi abbiamo tante organizzazioni che potrebbero essere una forma di cooperativa. Abbiamo l'Opus Dei, Comunione e Liberazione, Neocatecumenale, Rinnovamento dello Spirito, Milites Christi, Legionari di Cristo, Legionari di Cristo, Legio Marie, e su tutti i lefebriani. Notate anche la terminologia militare, che è un ritorno all'XI secolo. E tutti questi, ognuno non vuole mescolarsi con altri gruppi, per esempio i neocatecumenali disdicono di partecipare all'Eucaristia in parrocchia con gli altri, perché loro devono fare la loro celebrazione senza intromissione di alcuno. Tutti costoro, quando citano la parola di Dio e la dicono, non fanno esegesi. Cioè non tirano fuori dalla parola il senso e il significato, ma fanno eisegesi, eis dentro, verso dentro, cioè mettono loro i contenuti nel Vangelo. Perché se il Vangelo non si adegua a loro, il Vangelo sbaglia e bisogna incarcerarlo. Che pensa la gente di Gesù? Giovanni Battista, altri dicono Elia e altri uno dei profeti. I personaggi ricordati dalla folla hanno una caratteristica comune, sono tutte persone morte. La folla non respira il presente perché è ossessionata del suo passato, il rancore sul passato, non è in grado nemmeno di anticipare il futuro. Gesù ha appena sfamato una folla immensa, ha anche conservato le riserve di pane preoccupandosi delle generazioni future, e la mitica gente parla di lui come di un morto. È uno come tanti. Un uomo del passato che a sua volta passa. A questo punto Gesù cambia atteggiamento e intervista lui stesso, i suoi discepoli, per sapere se anch'essi si trovano nella stessa lunghezza d'onda della fede, della folla. Gesù vuole vederci chiaro. Se voi riferite le opinioni della gente, vuol dire che le condividete? Tutti e tre i sinottici riportano la stessa domanda con la stessa avversativa. Ma voi che dite che io sia? Gesù vuole verificare se c'è contrapposizione tra l'opinione della folla, ricordatevi, quella folla che grida Osanna al figlio di Davide nel giorno dell'ingresso a Gerusalemme o delle Palme, e la stessa folla che 2 giorni dopo griderà crocifiggilo, crocifiggilo. La folla è un mostro. Qual è il ma che manca nella mia vita? Ho un ma? Oppure sono appiattito sulle convinzioni, sulle definizioni, sul senso che hanno lasciato i piloti? Hanno funzionato, non hanno funzionato? Che cosa non ha funzionato? Qual è il mio ma? Che cosa indica questo ma? Ma voi? Cioè io sono cosciente di dovermi allontanare dalla folla per assumere in pieno la mia personalità ed essere in grado di rispondere assumendomene la portata e l'importanza? Gesù impone il silenzio sulle sue attività di parola e di opera, ma attenti, non significa tacere, ma è un criterio di discernimento. Saranno gli eventi della croce a svelare definitivamente qual è la natura di Gesù e qual è lo spazio che intercorre tra lui e il Padre. Davvero quest'uomo era figlio di Dio, davvero. Abbiamo davanti a noi ancora una volta il binomio parola e fatto, fatto e parola, e Dio disse e così fu. Dio parla ed è. Il Messia atteso dai giudei è un Messia solenne, di stirpe sacerdotale secondo alcuni, di stirpe regale secondo altri, sacerdote e laico contemporaneamente. Il Messia laico sarebbe arrivato a dorso di un cavallo e tutti lo avrebbero riconosciuto perché con lui sarebbe iniziata la riscossa contro l'invasore romano per restituire di nuovo la libertà materiale al popolo eletto. Al tempo di Gesù il cavallo era uno strumento di guerra per fare strage durante le guerre e, come dire, oggi sarebbe equivalente di un missile. Il Messia che Pietro deve imparare a conoscere è il figlio di Dio, cioè colui che sta dalla parte di Dio, non colui che si serve di Dio. È un Messia non violento, a dorso di un'asina. Perché l'asina è contrapposta al cavallo. Il cavallo è lo strumento di guerra, l'asino è lo strumento del lavoro, quindi della sopravvivenza. Gesù si comporta come un genitore nei confronti di un figlio irresponsabile, rimproverandolo per fargli capire il senso della vita. Egli non sa che da lì a poco sarà proprio lui, Pietro, a rinegarlo, senza alcuno scrupolo. Gesù reagisce con veemenza e durezza, rarissima nei Vangeli, e gli cambia ancora una volta nome, non lo chiama. Tu sei Simone, sei Chefa, ti chiamerai pietra. Adesso lo chiama Satana. Tu sei Satana. Colui che divide, Satanne, colui che divide. Cioè è il nome del nemico proprio di Dio. Colui che distoglie sempre, che cerca di convincere di non realizzare alcun progetto di Dio. Prima lo aveva chiamato beato te, Simone Pietro. Adesso vattene, tu sei Satana. È necessario non perdere mai il discernimento sulla propria concezione di Dio, perché il rischio fondato è che noi parliamo di un Dio che Gesù non ha mai conosciuto. A questo punto avviene qualcosa di insolito. Gesù convoca la folla insieme ai discepoli. Notate la condivisione e la partecipazione. Non c'è prima l'autorità e poi convoca l'assemblea, tutti insieme. Sia la folla, sia i discepoli sono insieme e sono su una fuoristrada. Sono fuoristrada. Egli offre un solo metodo per arrivare alla metanoia, cioè al cambiamento di mentalità e di criteri di valutazione, di conversione. Presumere di salvarsi significa perdersi, abbandonare la propria vita e darla come regalo d'amore significa ritrovarsi salvi, anche oltre la morte. Perché non c'è libertà più grande di chi regala la propria libertà a un altro, diventando servo per amore, che è il punto di arrivo del Vangelo. Con il modello della croce, noi non sviluppiamo un simbolo, ma il modello della croce ci crocifigge, cioè ci costringe ad essere sempre noi stessi senza mai barare, senza mai tradire, senza mai venire meno alla propria vocazione e al proprio progetto di vita, che non può essere diverso da quello di Dio, perché è Lui che ci ha fatti a sua immagine e somiglianza. Vivere alla luce della croce significa cercare la profondità della propria coscienza e offrirla a Dio come dono gratuito, come profumo d'incenso. Non saremo mai degni, non saremo mai all'altezza, non saremo mai pronti. Ma sapendo che l'Eucaristia e la Parola sono il dono per eccellenza che Gesù ci fa perché lo possiamo conoscere sperimentalmente, fisicamente, allora possiamo veramente intraprendere questo cammino di catecumenato per arrivare davanti a Gesù e scoprire il suo volto e la missione che si apre davanti a noi, il progetto di vita che non può fallire perché è guidato dallo Spirito di Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, avunadi bishmaya, sia santificato il tuo nome, yitikadash shemach. Venga il tuo regno, tette malkuttach, sia fatta la tua volontà, tette chaved reutach, come in cielo così in terra, che di bishmaya ken bearecha. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, lachmana avlana, secum yom beyoma, e rimetti a noi i nostri debiti, ushevuch elana kubayena, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, che dia fianachina shevachinale chayavayena, e non abbandonarci alla tentazione, Bealeta Alina Lenishion, e la Pesena, Min Beisha. Amen. Riceviamo la benedizione che estendiamo a tutti, a piccoli, medi, grandi, extra large, a tutti, a tutti, a tutti, a tutti. Il Signore è con voi e con il tuo spirito. Sia benedetto Dio che ci ha convocati alla Santa Eucaristia. Amen. Benedetto sei tu, Signore. Sia benedetto il Signore, servo di Yahweh, che dona la vita. Benedetto sei tu, servo del Signore. Sia benedetto il Signore Gesù, l'opera della fede che salva il mondo. Benedetto sei tu, Gesù, opera del Padre. Sia benedetto il Signore, il Messia, messo dal popolo di Israele. Benedetto sei tu, sposo della Chiesa Santa. E la benedizione della tenerezza del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Tu sei l'Alfa e l'Omega, principio e fine. Amen. Termina qui la celebrazione della parola come lode, continua e si rinforza come storia e testimonianza della speranza che è in noi e non ci delude mai. Andiamo in pace, rendiamo grazie a Dio. Concludiamo con un abbraccio collettivo a tutti. Saluto ancora tutti gli amici che sono venuti questa mattina a Visone, vicino Acqui, per l'esodo di Maria Paola, che ancora una volta affidiamo alla tenerezza del Padre. E su tutti voi, le vostre famiglie, le persone che amate, le persone per cui trepidate, le persone che crescete, una benedizione di tenerezza del Padre. Vi benedica la tenerezza del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. A tutti un grande abbraccio, su grandi, su piccoli, su medi, su tutti, con affetto un po' caldo, per la verità, in questi giorni, un po' caldo, ma con grande, grande affettività da parte di Paolo Prete. Buona settimana a tutti.